il radiogiornale.
In aula il primo caso di stealthing in Ticino, condannato a 2 anni di detenzione, sospesi un 36enne che aveva tolto il preservativo durante un rapporto senza il consenso della partner. Uno studio dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino delinea gli scenari demografici futuri nel 2040, città sempre più affollate e periferie sempre più disertate. Preparava un attentato a una sinagoga in Germania, arrestato in febbraio un estremista di destra, 19enne. Il blackout di lunedì in Spagna e Portogallo mette a nudo una dipendenza della nostra società dall'approvvigionamento elettrico e la Svizzera non fa eccezione. Sport calcio, la prima semifinale di Champions League va al PSG che nella gara d'andata a Londra batte 1-0 l'Arsenal. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In Ticino è approdato in tribunale il primo caso di stealthing, ovvero l'atto di togliere il preservativo all'insaputa e quindi senza il consenso del o della partner durante un rapporto sessuale. I fatti giudicati sono avvenuti in un locale notturno di Chiasso a inizio anno. L'imputato, un cittadino italiano di 36 anni, è stato condannato per violenza carnale seguendo le novità introdotte lo scorso luglio nel diritto penale. Nel contributo di Pervin Cavacioglu sentiamo quali sono state le difficoltà nell'affrontare il caso.
Sullo stealthing c'erano lacune giuridiche, ora forse colmate con la revisione del diritto penale in materia sessuale, revisione entrata in vigore lo scorso luglio. Si ricorderà il grande dibattito sul consenso, no e no, eccetera. Nuova legge vuol dire anche lavoro più facile per procura e difesa? Non proprio, come ci conferma l'avvocato Daniele Molteni, difensore dell'imputato.
Giuridicamente è stato difficile un po' per capire dove si andava con la pena, perché chiaramente un avvocato cerca sempre se c'è della giurisprudenza, delle sentenze, della dottrina, e qua non abbiamo nulla, quindi i fatti chiari, ma sapere come poi applicare questa nuova norma è stato tutto un po' una scoperta per capire quali erano le conseguenze di questo agire.
Il 36enne aveva concordato un rapporto sessuale a pagamento in un locale notturno di Chiasso. A un certo punto e all'insaputa della donna si era tolto il preservativo e aveva continuato l'atto. Lei se n'era accorta e gli aveva più volte chiesto di fermarsi. L'uomo ora è stato condannato a 2 anni di detenzione, sospesi per 2 anni per violenza carnale. Avvocato Molteni, non poteva che essere questa l'ipotesi di reato poi confermata dalla Corte?
Se noi guardiamo nella dimensione più larga, filarsi la protezione è comunque compiere un atto contro la volontà dell'altra persona ed è ovvio che è una violenza. Il legislatore ha deciso di farla entrare nella violenza carnale e quindi è così che va trattata.
Lo scorso autunno le Camere federali avevano respinto la proposta di rendere esplicitamente questo atto un reato. Per la maggioranza di entrambi i consigli la nuova legge era giuridicamente sufficiente e il Ticino con questa sentenza forse lo ha dimostrato. Il tempo lo dirà.
Uno studio dell'Ufficio di Statistica del Canton Ticino delinea gli scenari demografici futuri con città sempre più affollate a fronte di periferie progressivamente disertate. Nel 2040, secondo le proiezioni pubblicate, in Ticino a perdere più abitanti saranno i distretti di Leventina, Val di Blegno e Mendrisiotto. Il Luganese continuerà a fare la parte del leone, ma il maggiore incremento percentuale della popolazione si registrerà nel Bellinzonese. Sentiamo l'autore dello studio. Studio Danilo Bruno.
Diciamo che Lugano è già adesso un polo di grande peso a livello demografico cantonale. Noi semplicemente qui abbiamo proiettato un po' in avanti tutti i trend, sia quelli della fecondità, della componente naturale, dei decessi, eccetera, e vediamo che comunque c'è questo aumento di questi poli, in particolare chiaramente Lugano e soprattutto Bellinzona. Bellinzona si conferma sempre il distretto più dinamico tra tutti gli altri, quindi Bellinzona rimane attualmente, anche dai dati ufficiali, un distretto molto attrattivo.
In Svizzera è stato arrestato un 19enne che pianificava l'attacco a una sinagoga tedesca vicino a Lipsia. Il giovane, un estremista di destra che aveva già acquistato un fucile e aveva parlato su internet del suo piano, è stato fermato in febbraio. Ci dice di più il corrispondente da Berna, Gian Paolo Driussi.
Le informazioni arrivano dalla Sassonia-Anhalt e più precisamente dalla procura di Halle. Nel 2019 questa città venne scossa da un'attentata strage ad opera di un 28enne che, senza riuscire ad entrare nella locale sinagoga, durante una celebrazione sparò sui passanti uccidendo 2 persone. Ebbene, questa stessa sinagoga sarebbe stata nuovamente obiettivo di un attentato, questa volta pianificato da un 19enne. È cittadino tedesco, ispirato da ideologie di estrema destra, e fra il luglio 2024 e il febbraio scorso aveva manifestato più volte le sue intenzioni su un gruppo Telegram. Fino a un po' di tempo fa viveva proprio ad Halle. Nel frattempo si era trasferito in Svizzera, dove è stato arrestato il 14 febbraio. Gli sono stati trovati diversi dispositivi elettronici e un fucile funzionante. Una settimana fa l'estradizione verso la Germania, ora si trova in carcere preventivo a Friburgo in Brisgovia. E a questo punto per noi la domanda era: in Svizzera dove? Allora, stando a nostre ricerche, il giovane sarebbe stato fermato a Basilea. Al momento non è possibile sapere se l'arresto sia avvenuto in seguito a una richiesta di assistenza giudiziaria per rogatoria, come è probabile, oppure se a lui sia arrivati da informazioni svizzere. Il Ministero Pubblico della Confederazione, questo invece è certo, non ha trattato il caso. Il 19enne, in conclusione, contesta l'accusa di aver pianificato un attentato, affermando che le intenzioni scritte nella piattaforma di messaggeria Telegram non erano serie. È ancora in corso l'analisi del materiale informatico sequestrato.
In Canada i liberali del primo ministro uscente Mark Carney vincono le elezioni anticipate, ma mancano di poco la maggioranza assoluta in Parlamento, fissata a 172 seggi. Ne dà notizia la TV pubblica, secondo la quale il partito di Carney è fermo a 169 seggi, quando ne manca ancora solo uno da assegnare. Per governare Carney dovrà ottenere l'appoggio di un altro partito. Ai conservatori dell'avversario Pierre Poilievre vanno al momento 143 seggi e a loro andrebbe quello ancora in bilico, 22 al blocco del Quebec, 7 al nuovo Partito Democratico, 1 ai Verdi. Poilievre, sconfitto nella sua circoscrizione di Ottawa, ha perso il proprio seggio in Parlamento. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito i 3 giorni di cessate il fuoco proposti dal presidente russo Putin un avvio di negoziati diretti con Kiev senza precondizioni. La tregua proposta dal Cremlino andrebbe dall'8 al 10 maggio. Il 9 maggio in Russia si festeggia la vittoria sovietica sul nazismo. Intanto la segreteria di Stato americana ha ribadito che gli Stati Uniti metteranno fine alla loro mediazione sul conflitto in Ucraina a meno che non arrivino proposte concrete da Mosca e da Kiev. Il blackout di ieri in Spagna e Portogallo ha messo a nudo la dipendenza della nostra società dall'approvvigionamento elettrico, una dipendenza sempre più forte, come conferma la professoressa della SUPSI, esperta di politiche energetiche, Barbara Antonioli Mantegazzini, al microfono di Alan Crameri.
La verità è che già sapevamo di questa forte dipendenza dall'elettricità, che è crescente perché poi i consumi si sono progressivamente elettrificati. Pensiamo anche a tutto il tema dei pagamenti digitali, sistemi di trasporto. Una elettrificazione crescente dei consumi è anche uno dei pilastri e fondamento delle varie politiche di transizione energetica sia europea che svizzera, quindi si va massicciamente in questa direzione. È chiaro che se andiamo nella direzione di privilegiare l'elettricità rispetto ad altri vettori energetici, questo tipo di situazione è una situazione che presenta anche potenziali rischi che però possono essere mitigati.
Come possono essere mitigati? Che strategie ci sono a livello di nazione o di continente?
Ma a livello sovranazionale tutto il tema dell'interconnessione delle reti. Più le reti sono interconnesse, più è una rete meno fragile, perché c'è la possibilità di diversificare gli approvvigionamenti, c'è la possibilità di isolare i nodi che presentano delle difficoltà rispetto agli altri, e quindi paradossalmente l'essere molto più interconnessi è sintomo di forza da questo punto di vista.
Ma fotovoltaico e eolico aumentano il rischio di blackout proprio perché sono meno regolari oppure no?
Non aumentano il rischio di blackout, ma aumentano la volatilità della rete. Il momento in cui mettono in rete può essere anche un momento in cui c'è una produzione talmente elevata da mettere un po' in crisi la rete stessa, perché magari in quel momento i consumi non sono allineati alla produzione. Però appunto meccanismi di regolazione, di flessibilità e di supporto anche con gli accumuli vanno nella direzione di ridurre questo rischio.
Lo sport ora con Giordano De Lucia.
Sì, la prima semifinale di Champions League è andata stasera al Paris Saint-Germain, capace di imporsi a Londra 1-0 nella gara d'andata sull'Arsenal. Decisiva la rete di Dembélé dopo soli 4 minuti di gioco, poi una lunga serie di occasioni capitate sui piedi dei britannici, mai capaci però di finalizzare anche per le parate di Gianluigi Donnarumma. Vantaggio ora ai campioni di Francia, dunque, che tra una settimana a Parigi potrebbero raggiungere la loro seconda finale nella massima competizione europea per club, a 5 anni da quella prima volta persa a Lisbona contro il Bayern. Domani spazio invece alla seconda semifinale. Per l'andata a Barcellona si affrontano Barça e Inter con inizio alle 21 e diretta TV su RSI La 2. Con la sorpresa Samuel Watson, trionfatore nel prologo, si è aperto oggi il 78esimo giro ciclistico di Romandia. A Saint-Imier il britannico ha preceduto di soli 28 centesimi il portoghese Oliveira, quarto a 3 secondi il miglior svizzero Stefan Bisseger, ottavo il grande favorito per la classifica generale Remco Evenepoel, che accusa un ritardo di 4 secondi. Domani prima tappa con profilo vallonato sui 194 km tra Basilea e Friburgo. Nel tennis infine, per la prima volta in carriera, Novak Djokovic non giocherà il torneo di Roma al Via il prossimo 7 maggio. Dopo 18 partecipazioni consecutive e 6 vittorie su 12 finali disputate al Foro Italico, il serbo ha annunciato la sua rinuncia per non meglio specificate ragioni. Il 37enne è reduce da 2 eliminazioni al primo turno a Monte Carlo e a Madrid.
E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 30 aprile. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito dallo sviluppo di cumuli con possibili rovesci locali o temporali. Le temperature saranno comprese tra 8 e 24 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Rossinelli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.